Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. La campagna Io resto a casa, che nelle ultime settimane ha fatto da padrona nei flussi di comunicazione dei vari mezzi fuori e dentro internet, ha messo in secondo piano aspetti che non sono poi così marginali e straordinari. Una di queste è la violenza sulle donne, un fenomeno che si presenta proprio dentro le mura domestiche. In questo podcast cercheremo di capire meglio l'entità del fenomeno e quali sono le soluzioni che arrivano dal mondo della tecnologia e dell'innovazione. Per farlo mi sono fatto aiutare da Maria Andaloro, ideatrice della campagna Posto Occupato.
Posto Occupato è questa campagna nata 7 anni fa ormai quasi, che consiste nel riservare un posto attraverso questa locandina che si scarica dal sito postoccupato.org, scaricando la locandina e poggiandola su una sedia, su una poltrona, su uno scranno. Quel posto avrebbe potuto e dovuto essere occupato di una donna che purtroppo non c'è più. È nata perché continuavo a sentire che venivano uccise delle donne. I TG e l'informazione varia dava la notizia, dopodiché ce ne scordavamo tutti, io compresa, e il problema tornava ad essere il problema della famiglia che aveva subito questo dramma. Ogni volta che c'era la notizia ci scandalizzavamo, ci indignavamo e poi passava, e quindi con questo sempre con questo standard. Siccome ritengo che la violenza sia un problema culturale ed è una responsabilità sociale, volevo trovare una modalità per poter non far dimenticare queste donne che hanno lasciato questo vuoto, perché quel posto occupato con quella locandina che racconta che lì avrebbe potuto sedersi una donna che non c'è più perché è stata vittima di un compagno, di un amante, di un ex e invece non può più, serve a tracciare questa assenza di questa donna che, se fossimo stati capaci di intercettare il problema per tempo, probabilmente l'avremmo potuto aiutare e sarebbe stata lì con noi a teatro, al cinema, all'università, al supermercato, in palestra, ovunque.
Maria da tempo si dedica a sensibilizzare le persone sul fenomeno della violenza sulle donne. È lei che conferma un dato molto importante che ci dice quello che sta accadendo in questi giorni.
È certificato che ci sono meno denunce, è chiaro che ci sono meno richieste di aiuto perché lo hanno denunciato tutti i centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale.
Sostanzialmente la condizione di chiusura non fa altro che acuire una situazione già critica di per sé.
Cerco di immedesimarmi in quella che è una donna che in questo momento è a casa, che è vittima di violenza e che ha paura. Ha paura perché comunque convive con il suo aguzzino, ha paura perché pensa che nessuno la può aiutare, ha paura perché pensa che se telefona e lui è assente che c'è qualcuno con cui sta conversando magari può essere ancora più pericoloso, ha paura perché pensa che se qualcuno la può aiutare arriva al 118 che la deve portare in ospedale, pensa che sta andando in un ospedale dove è pericoloso e che può comunque contrarre qualche altra malattia.
A queste paure si aggiunge anche un clima che non possiamo dire certo sereno, soprattutto in quelle case in cui già sono presenti dei problemi.
Come dire, gli alleati della violenza di genere poteva essere l'alcolismo piuttosto che la ludopatia, piuttosto che i problemi di droga o di sostanze comunque stupefacenti. In questo momento la tensione, la paura, la costrizione, la perdita del lavoro, insomma sono tutte tensioni, sono tutte fragilità che si sovrappongono e magari la tensione è ancora più forte. In condizioni normali magari una parola inciderebbe meno rispetto a quella che è la relazione fra due persone, anche tutto sommato equilibrate. Quindi in questo momento bisogna fare sempre attenzione e avere rispetto dell'altro, comunque e dovunque.
Naturalmente dobbiamo anche considerare che parliamo di soggetti fragili, facilmente manipolabili, che sembra paradossale dirlo, ma non sanno di subire una violenza se non si arriva a un vero e proprio attacco fisico.
Il problema del problema è questo. Io, come sai bene, mi occupo di violenza rispetto a quello che è la capacità di informare, formare ed educare per far emergere questo problema, che non è solo delle donne che sono vittime di violenza, anche perché c'è un sommerso che non viene fuori proprio perché, come dicevi prima tu, moltissime non si rendono conto di essere vittime di violenza, se ne rendono conto dopo 20 anni, 30 anni, 15 anni, ma la violenza si manifesta con i primi sintomi, con delle modalità che sono standard, perché prima di arrivare alla violenza fisica, prima di arrivare al femminicidio, ci sono dei campanelli che si muovono per far capire che probabilmente quella persona è incapace di amare, perché prima di diventare un criminale, quella è una persona che è incapace di amare, non conosce il rispetto dell'altro, non riconosce la libertà dell'altro, per cui già quelle sono delle forme che ti fanno capire che probabilmente c'è un problema nella coppia, nella relazione, perché appunto la violenza è anche quella che si sviluppa fra colleghi, fra compagni di classe, fra tutte quelle che sono le relazioni che chiaramente non sono sane, diciamo così.
Perché lo so che sembra banale sentirlo dire, ma la violenza ha mille sfaccettature.
C'è la violenza verbale, c'è la violenza psicologica, c'è la violenza economica, c'è la violenza assistita, perché moltissime donne continuano a sopportare, perché la dipendenza affettiva e la dipendenza economica che creano situazioni di violenza consiste nel fatto che comunque la madre, piuttosto che non far trovare un piatto di pasta a tavola, resiste, sta là perché tanto l'unica maltrattata in famiglia è lei. In realtà i figli subiscono passivamente questa violenza da queste persone che sono le figure di riferimento.
Come tutti i fenomeni negativi, anche la violenza nei rapporti è democratica e arriva dappertutto.
Ti posso dire che la campagna questa posto occupata e tutte le altre campagne che sono venute dopo, tipo Franchelle Alte, Io non viaggio da sola, mi ha fatto riscontrare appunto che non c'è né un'area geografica, non ci sono ceti sociali rispetto a quella che è la violenza come quando viene esercitata, perché avvengono violenze all'interno delle mura domestiche, sia dove ci sono delle fragilità economiche, sia dove ci sono delle, diciamo, altissime, come dire, cioè le classiche famiglie bene della situazione, ecco, per dire. Quindi peraltro secondo me è ancora peggio lì dove c'è la capacità di intercettare il problema e l'incapacità di denunciare, perché subentra anche uno status che magari non vuoi perdere, quindi è ancora peggio.
Un aspetto che Maria ha evidenziato quando ci siamo sentiti è la volontà da parte delle istituzioni e delle associazioni di categoria di far sapere a queste persone, vittime di violenza, che non sono sole e che, seppur costrette a stare in casa, ci sono dei modi per chiedere aiuto. Uno di questi è l'app MyTutela.
MyTutela è una startup che è nata già 2 anni fa e si occupa di sviluppare la prima applicazione al mondo che consente di raccogliere con modalità forense i dati all'interno del proprio cellulare per poterli poi presentare in caso di necessità per una denuncia o per questioni che sono appunto di tutela della propria persona di fronte a vari possibili reati che si subiscono tramite appunto il mezzo del cellulare. Ecco.
Lui è Marco Calonzi, che insieme a Marco e Susanna Testi ha creato MyTutela.
Io e l'altro founder, Marco Testi, siamo consulenti della magistratura, in particolare quella di Roma, la Procura della Repubblica di Roma, con cui collaboriamo da anni, e purtroppo nel 2016, in primavera del 2016, si è avuto la notizia di una ragazza, una studentessa giovane universitaria di Roma, che è stata appunto uccisa dal proprio compagno, anzi ex compagno dell'epoca. Questo dovuto appunto a un atto di gelosia, un atto violento che ha portato appunto alla morte violenta di questa ragazza. Siamo stati incaricati delle indagini per sapere appunto come fossero andati i fatti e ricostruire un po' la loro vicenda, la loro storia inizialmente d'amore, poi trasformatasi, come purtroppo accade in questi casi di stalking e di violenza contro la donna, in un atto appunto violento. Dall'analisi del cellulare noi abbiamo scoperto che la ragazza era vittima di stalking da molto tempo e quindi ci è venuto in mente che sarebbe stato utile avere un'applicazione che potesse appunto dare evidenza di questo tipo di violenza che subita e magari aiutare anche la vittima a prendere coscienza della situazione che sta vivendo. Questo perché una volta che si vedono i dati raccolti all'interno di MyTutela, si vedono tutti quanti insieme, è più chiaro, piuttosto che vederli dispersi all'interno del proprio cellulare, è più chiaro sapere e avere anche a colpo d'occhio il numero di messaggi, il contenuto, la violenza dei contenuti anche all'interno dei gli stessi messaggi, quindi abbiamo deciso di, appunto, di creare questa applicazione per aiutare le vittime di violenza.
Credo che da un punto di vista psicologico avere davanti in una volta tutti i messaggi che ci vengono rivolti e che hanno dei toni molto aggressivi nei nostri confronti possa essere un ottimo motivo per liberarsi da una situazione di costrizione e di violenza. Ma MyTutela offre ovviamente un vantaggio in più, di tipo giuridico.
MyTutela offre la possibilità, tramite algoritmo appunto forense, che sono dei codici di hash, una sorta di firma digitale che viene apposta al singolo dato raccolto, la possibilità di garantire che il dato non è stato modificato dopo la sua raccolta. Quindi questo qui è sostanzialmente la parte, l'innovazione che viene portata all'interno di MyTutela. Questo tipo di attività fino ad oggi è stata appunto prerogativa dei reparti informatici della polizia, dei carabinieri, comunque delle forze dell'ordine in tutto il mondo. Noi abbiamo deciso di portare questa tecnologia alla portata di tutti e a garanzia di tutti quanti. Inoltre MyTutela offre la possibilità di salvare all'interno del cloud forense, che quindi, essendo forense, anche lì garantisce che il dato non viene alterato e che sia originale, identico a quello che è stato raccolto, all'interno di un cloud, appunto, per poter conservare questi dati anche in caso di smarrimento del cellulare stesso che contiene il dato originale, oppure anche alla rottura o alla, purtroppo ci capitano casi, sono capitati perché la cronaca questo ci dice, di persone vittime di violenza che purtroppo perdono addirittura la vita. C'è un caso anche di qualche giorno fa molto recente. Quindi MyTutela nasce proprio dall'esperienza per aiutare persone vittime di stalking, violenza domestica, abusi di vario tipo, persone vittime appunto di reati, anche truffe, anche le semplici truffe, che semplici non sono di fatto perché arrecano molto danno oltre a quello economico, ma abbiamo anche un nutrito numero di utenti che la stanno utilizzando per delle separazioni coniugali non consensuali, quindi vogliono raccogliere delle prove circa il proprio coniuge su comportamenti particolari o accordi disattesi.
In relazione anche a questo periodo che stiamo vivendo, ormai siamo più o meno alla terza settimana di Io Resto a Casa con l'hashtag, ci sono state delle modifiche nel comportamento degli utenti di MyTutela? Vi risulta qualcosa del genere?
Sì, noi siamo stati attenti appunto a carpire questo dato, a vedere se c'è appunto un incremento nel download dell'applicazione MyTutela e soprattutto nell'effettuare il backup forense, che noi in questo periodo abbiamo reso gratuito completamente proprio per venire incontro alle necessità della popolazione italiana. Sappiamo benissimo che la convivenza forzata all'interno di un nucleo familiare in cui le cose non vanno bene può suscitare dei forti problemi tra le persone, quindi per tutelare proprio l'incolumità dei cittadini italiani e in questo periodo proprio di difficoltà, l'app è completamente gratuita in ogni sua funzione. Abbiamo purtroppo dovuto constatare un aumento sensibile del numero di download e dei backup forensi effettuati con l'applicazione. Stiamo parlando di un incremento di oltre 100 unità veramente in pochissimo tempo, Parliamo di in una settimana, massimo due, ecco, centinaia di casi in più, quindi di utenti registrati in più. Vogliamo sperare che questo possa essere soltanto l'utilizzo di MyTutela, un deterrente proprio per cautelarsi da situazioni particolari e che non vi siano situazioni di emergenza. Però la cronaca proprio di questi giorni ci dice che la violenza domestica sta mietendo ulteriori vittime, specialmente nel mondo delle donne vittime di violenza.
Parlando di violenza e volendo andare ad analizzare per quanto possibile questo fenomeno, mi sono chiesto se, oltre ai casi di maltrattamento di donne, ce ne fossero altri che avessero come soggetto debole gli uomini. Pensavo fosse una domanda banale, ma sono stato smentito due volte. Prima da Maria.
Ci sono forme di violenza a livelli di violenza fisica, che è appunto l'ultimo argine che si rompe, in relazione che sono di uomini e donne, di uomini e di donne e donne, perché non si parla mai della violenza nel mondo della omosessualità e anche lì appunto ci sono casi di violenza. Ecco perché è vero che storicamente, che statisticamente, che per un fatto legato a quella che è la cultura e anche la predisposizione fisica, quella più diffusa purtroppo e quella più nota è la violenza dell'uomo sulla donna. Però, come tu mi hai chiesto e io ti posso rispondere, personalmente mi consta che ci sono casi di violenza al contrario, e quindi di donne sugli uomini, come ci sono casi di violenza nelle coppie di uomo e uomo e donna, esattamente perché sono le relazioni, non è un problema solo di genere, è un problema di relazione, di costruzione di un rapporto e del rispetto che deve essere dato e ricevuto rispetto a quello che una relazione comporta.
E poi ho incassato anche la smentita da Marco.
L'app è completamente anonima per noi, quindi non abbiamo un tipo di statistica sulla motivazione per cui viene utilizzata, perché non si può sapere appunto il contenuto dei messaggi oppure dei dati raccolti. Però le posso dire tranquillamente che inizialmente noi ci aspettavamo di avere una quasi totalità di utenze, quindi di pubblico femminile. In realtà abbiamo l'app divisa esattamente tra gli utilizzatori al 50%, quindi 50% uomini e 50% donne. Ad alcuni uomini che ci hanno contattato abbiamo appunto chiesto se potevamo chiedere in quel caso la motivazione del circa l'utilizzo dell'applicazione. La risposta nella quasi totalità è stata proprio quella di tutelarsi in situazioni di separazione non consensuale dal coniuge. Non abbiamo dati relativi a una percentuale di uomini vittime di violenza, che però ci sono e che rappresentano comunque una problematica a cui Matutela è molto attenta e si offre ovviamente a prescindere dal genere, dal proprio genere sessuale, a tutti quanti. Quindi sicuramente io mi sento di dire che ci sono anche degli uomini vittime di violenza, di stalking, perché purtroppo abbiamo visto che è un reato completamente trasversale, a prescindere dalla proprio estrazione culturale, censo o regione geografica. Quindi è una problematica che attraversa tutti.
Se deputiamo alla tecnologia il compito di salvarci, sbagliamo. Quindi va bene l'utilizzo di mezzi come MyTutela per riuscire a preservarci in situazioni di pericolo. Il cambio però che ci viene richiesto è culturale e il mezzo che abbiamo è parlarne il più possibile. Come? Lo spiega Maria.
Ma credo che la semplicità del linguaggio sia la cosa più importante, perché io quando parlo con le persone sento proprio il bisogno di farmi capire fino in fondo su quello che dico. Probabilmente anche il fatto di essere, come dici tu, diretta, che sono molto schietta, viene riconosciuto e quindi instaura già un rapporto, come dire, alla pari. E purtroppo, siccome la violenza è un problema che riguarda tutti, ti devi fare capire sia dalla signora Peppina che abita in periferia, sia dalla professionista che abita nell'attico del centro e che probabilmente lo vuole solo appurare che ha un problema, e lo vuole sentire dire in modo semplice e chiaro, senza troppi giri di parole, perché si deve riconoscere in quello che tu gli stai dicendo. E soprattutto una cosa che bisogna dire è che l'amore non è una terapia. Il fatto di essere innamorati non significa che tutto va bene e che può essere sopportato duro e che l'amore ti salverà, e quelle frasi fatte, gli stereotipi che diciamo sempre. Moltissime giovani donne non lo capiscono. L'amore non è una terapia, io dico sempre quando vado nelle scuole. Se si è in tempo, insieme risolvere il problema. Se non si è in tempo, bisogna denunciare quella persona che è in qualche modo violenta e pericolosa, anche perché qual è il rischio? Se tu riesci a lasciare quella persona che ti fa del male e non dirlo, non denunciarlo, non farlo sapere, quella persona andrà da un'altra donna che probabilmente, essendo meno forte, subirà per molto più tempo o fino alla fine. Quindi è anche giusto che nella solidarietà che deve esserci, nella capacità di intercettare il problema e di contrastarlo, c'è pure quest'altro passaggio che bisogna fare. Se si è vittima di violenza bisogna denunciare, perché se denunci togli un criminale potenziale dalla società. La violenza è un problema culturale, la violenza è una responsabilità sociale.
Le voci che hai sentito all'interno di questo podcast erano di Maria Andaloro di Posto Occupato e Marco Calonzi di MyTutela. Trovi i link ai rispettivi progetti nella descrizione di questo podcast. Start Me Up è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e soprattutto grazie alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Todi di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di francesco-altorigoni.com, Mattia di anivent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idibgroup.com, Francesco di ecofactory.eu, Luca di bigdata4u e Alessio di makersvalley.net. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StarMeUp. Tutti fanno parte del gruppo segreto Telegram, un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione del Sud Italia. Scopri tutte le ricompense riservate a chi sostiene StarMeUp. Sono tutte elencate su patreon.com/fabbruno. La donazione ci permette di garantire a tutti questo podcast, uno a settimana, 4 articoli al mese sul blog di StarMeUp e un gruppo su Facebook, dove ogni giorno trovi un'offerta di lavoro o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente, che può essere un video, un testo o un evento. L'idea è quella di stimolare la tua curiosità. Potresti esserci anche tu nell'elenco che ho fatto poco fa. Per esserci basta fare la donazione attraverso i link che trovi nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. C'è anche modo di sostenere StarMeUp attraverso azioni gratuite. Queste le lascio dire come al solito a Cristina. Prima di lasciare a lei la parola ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrai sui canali di StarMeUp. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StarMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.